Astronomia Vedica, una ricerca a cura della redazione di RKC sulla letteratura vedica e sulle spiegazioni di Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
14ª puntata. Cari amici, siamo giunti alla 14ª puntata dell'Astronomia Vedica. Nella puntata scorsa abbiamo terminato la lettura dell'8º capitolo che riguardava il pianeta Terra. Avevamo letto di come questo pianeta, situato pressoché a metà strada tra i pianeti inferiori e i pianeti superiori, rappresenti un punto di giunzione tra le specie demoniache e le specie divine. Inoltre avevamo letto di come l'uomo, nell'epoca vedica, osservando tutti i principi della religione, viveva nell'abbondanza e nella serenità, al contrario quindi di oggi, in cui la dimensione umana sta diventando sempre più demoniaca a causa dell'ateismo dilagante. Ma passiamo ora al 9º capitolo che si intitola La Luna. Questo pianeta ha sempre stuzzicato la fantasia dell'uomo, a tal punto che da sempre sono state innumerevoli le storie fantascientifiche scritte a riguardo. Tutto ciò a causa del fatto che questo pianeta è stato erroneamente identificato come un satellite della Terra. Lo Srimad Bhagavata, come vedremo poi, ci insegna invece che la Luna è ben più distante e che il Sole è il pianeta a noi più vicino. Voi direte, ma com'è possibile che la Luna sia così lontana, quando sappiamo che gli astronauti la raggiunsero in 4 giorni? A questo punto c'è da chiedersi, ma gli astronauti sono veramente andati sulla Luna o no? Siamo veramente sicuri che quello che la televisione trasmetteva corrispondesse a realtà e che magari quello che abbiamo visto non sia stata solo un'abile finzione? Anche andando al cinema, con i nostri occhi assistiamo a qualcosa che ci può sembrare vero, ma noi, pur sapendo che è un film, proviamo diverse emozioni, proprio come nella realtà, Immaginiamoci che effetto potrebbe avere sull'individuo un film che viene spacciato per pura realtà. Non c'è comunque da meravigliarsi, qualcosa di simile è già accaduto il 30 ottobre 1938, quando una trasmissione radiofonica di Orson Welles, trasmessa dalla CBS, simulava lo sbarco dei marziani sulla Terra, gettando nel panico gli interi Stati Uniti. L'impatto emotivo fu enorme, la trasmissione venne infatti spacciata per una diretta. Ecco la cronaca di quella sera raccontata dallo stesso Orson Welles, 30 anni dopo, 1968, nello spettacolo televisivo The Dean Martin Show. Avevo cominciato col presentare il complesso di Ramon Ramirez, inventato naturalmente per l'occasione.
Trasmettiamo dalla sala Starlight dell'Hotel Astoria di Brooklyn, la musica più deliziosa dell'America del Sud, per darvi il piacere di ballare.
E improvvisamente Ramon Ramirez e i suoi Rhythm Boys furono interrotti.
Interrompiamo la trasmissione per trasmettere un comunicato speciale. Un oggetto volante non identificato è atterrato in una fattoria nei pressi di Grover's Mills, nel New Jersey. La polizia e le forze armate di questo stato si stanno dirigendo sul luogo dell'avvenimento. Restate in ascolto su questa nostra stazione per ulteriori notizie. E adesso torniamo alla sala Starlight.
Ma non doveva durare molto.
Signore e signori, la zona intorno a Grover's Mills è stata circondata da una nostra unità mobile che è riuscita ad avvicinarsi al disco. Ed ecco adesso il nostro corrispondente Jack Wexley che vi racconta le sue impressioni dal luogo dell'avvenimento.
E nessun giornalista, in occasione di una catastrofe vera, fu mai più convincente dei nostri attori dai loro differenti posti di osservazione fasulli dislocati in tutto il paese per descrivere il terribile arrivo degli invasori. Ce n'era uno che sapeva imitare così bene Franklin Roosevelt da trarre perfettamente in inganno chiunque, fingendosi a Washington per chiedere alla nazione di restare unita e di non farsi prendere dal panico. Allora tutti si riversarono nelle strade, almeno migliaia e migliaia di persone in tutto il paese, molte delle quali, per ragioni oscure, avevano una salvietta sulla testa.
A cosa potesse servire quella salvietta proprio non saprei dirlo. Avemmo un primo sentore di quel che poteva succedere nel corso stesso della trasmissione, quando la sala di controllo cominciò a riempirsi di poliziotti. Avevano un'aria un po' stralunata, non sapevano come interrompere una trasmissione. Così continuammo. Vi fu ogni specie di reazione.
I centralini di tutti gli osservatori furono bloccati per giorni interi e per settimane fu impossibile mettersi in contatto con un direttore d'osservatorio. Gli inquilini di un palazzo aspettavano in strada mentre una vedetta sul tetto descriveva loro l'arrivo dei temibili marziani ed essi scapparono poi verso il Bronx attraverso Manhattan. A grande distanza a San Francisco una signora con i vestiti a brandelli entrò titubante in un commissariato di polizia e disse ansimando:
«Non posso raccontare quel che è successo. È troppo orribile e si avvelenò piuttosto che affrontare la vergogna della cosa. Per fortuna sopravvisse».
E qui a Hollywood, John Barrymore stava anche lui ascoltando la radio. Posò il bicchiere del whisky, si diresse boccheggiante verso il suo canile privato dove teneva un allevamento di grossi danesi. Aprì le porte e mentre ridava loro la libertà gridò: «Sbrigatevela da soli!» E il grande vecchio cineasta Woody Van Dyke, ufficiale di riserva della Marina, quando seppe la notizia, piantò tutto in asso, saltò in macchina e si precipitò al quartiere generale della Marina per riprendere servizio attivo.
Questo mi fa venire in mente ciò che accadde alla Marina. La flotta si trovava nel porto di New York e immediatamente dopo la trasmissione tutti i permessi furono revocati. Per questo mi sento in colpa. E i poliziotti in moto nel New Jersey. Il tempo era così bello quella domenica sera, tutti erano usciti in macchina e tutte le radio erano accese, ma i poliziotti non avevano radio sulle moto. Immaginatevi allora la scena. Sotto lo sguardo allibito di tutta la polizia del New Jersey, tutte le automobili dell'autostrada cominciarono improvvisamente a correre a 150 all'ora e nessuno accettava di accostare. Nessuno dava retta ai poliziotti, tutti si dirigevano verso le colline, ma gli abitanti del paese di Lee Hubner non si accontentavano di andarci, ci sono pure restati. Anni dopo ho conosciuto un barelliere della Croce Rossa che mi ha detto che il suo lavoro era quello di persuadere famiglie intere che non c'erano i marziani al potere, e per riportarne a casa alcuni ci vollero ben 6 settimane. Questo è quello che accadde quella sera. Sembra impossibile, ma è così. Quella semplice trasmissione radiofonica fece dilagare il panico. Immaginiamoci per un momento se questa fosse stata una macchinazione televisiva. Cosa sarebbe accaduto?
Ecco cosa dice il Bhagavatam per quanto riguarda la Luna. Quando consideriamo che la Luna si trova a 100.000 yojana, cioè a 1.300.000 chilometri al di là dei raggi del Sole, sembra molto sorprendente che le esplorazioni moderne verso la Luna possano riuscire. Poiché la Luna è così lontana, il fatto che navicelle spaziali possano raggiungerla rimane un mistero che fa sorgere i dubbi. I calcoli scientifici moderni sono soggetti a costanti modificazioni, perciò restano incerti. Dobbiamo dunque affidarci alle informazioni fornite dalle scritture vediche, perché queste informazioni non cambiano. I calcoli astronomici molto antichi, che sono racchiusi nei testi vedici, sono ancora validi ai giorni nostri. Se sia meglio accettare i calcoli vedici o quelli moderni può rimanere un mistero per molti, ma per quanto ci riguarda noi consideriamo i calcoli vedici come quelli corretti. lo Srimad Bhagavatam presenta la conoscenza totale dell'intero universo. E non si limita a descrivere solo questo universo, ma prende in considerazione il mondo spirituale che è situato al di là dell'universo. Nessuno può sfidare le descrizioni dello Srimad Bhagavatam a proposito del mondo materiale e del mondo spirituale. I tentativi di andare sulla Luna dalla Terra sono falliti, ma la gente può venire a sapere ciò che esiste su altri pianeti. Non c'è bisogno di usare la fantasia. Si può attingere la vera conoscenza dallo Srimad Bhagavatam ed essere soddisfatti. Sempre dal Bhagavatam apprendiamo che il pianeta più vicino alla Terra è il Sole e non la Luna. Prima c'è il Sole, poi seguono la Luna, Marte, Giove e così via. Il Sole dovrebbe trovarsi a 150 milioni di chilometri di distanza al di sopra della Terra e lo Srimad Bhagavatam ci informa che la Luna si trova a 2 milioni e mezzo di chilometri sopra il Sole. La distanza totale tra la Terra e la Luna è quindi di 152 milioni e 500 mila chilometri. Come potrebbe quindi raggiungere la Luna in 4 giorni una navicella spaziale che viaggiasse alla velocità di 30.000 km orari? A quella velocità, per arrivare sulla Luna ci vorrebbero almeno 7 mesi. È dunque impossibile che una capsula spaziale abbia raggiunto la Luna in 4 giorni. E infatti lo Srimad Bhagavatam afferma: quegli sciocchi miserabili che vogliono elevarsi al sistema planetario superiore con i poteri mistici o con qualche mezzo meccanico, o cercano di superare i pianeti superiori per raggiungere così il mondo spirituale o la liberazione con questi mezzi, io li spedisco nelle regioni più basse dell'universo. Sempre nel Bhagavatam leggiamo: Soma, la divinità che presiede la luna, è la fonte dei cereali e perciò è la sorgente della forza vitale per ogni genere di vegetazione. Sfortunatamente, i moderni presunti scienziati che non conoscono a fondo la luna affermano che essa è completamente desertica. Ma se la Luna è la fonte della nostra vegetazione, come potrebbe essere un deserto? La luce della Luna è la forza vitale per ogni pianta. Non è possibile quindi accettare che la Luna sia un deserto. La Luna è la fonte di freschezza nettaria che agisce sulla crescita degli alimenti vegetali, perciò il dio della Luna è considerato la vita stessa di tutti gli esseri. Infatti, è la luce della Luna che rende rigogliosa la vegetazione. Come possiamo dunque accettare le affermazioni dei pretesi scienziati, che in base alle loro spedizioni lunari ci hanno informato che sulla Luna non ci sono né alberi né vegetazione? Srila Visvanatha Chakravarti Thakur disse: Somo Vrikshadistata Saheva Vrikshanama Raja. Soma, la divinità che presiede alla luna, è il re di tutta la vegetazione. Come possiamo credere, dunque, che colui che veglia sulla vegetazione non abbia vegetazione sul proprio pianeta? Nella Caitanya Charitamrita leggiamo: in questo universo c'è un numero infinito di esseri viventi, in 8 milioni e 400 mila specie di vita, e tutti vanno errando da un capo all'altro dell'universo. Questa è una sfida ai pretesi scienziati e filosofi che sostengono che gli esseri viventi sono presenti soltanto su questo pianeta. I cosiddetti scienziati stanno andando sulla Luna e sostengono che lassù non c'è vita. Questo non corrisponde alla versione di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Egli dice che in ogni angolo dell'universo ci sono innumerevoli esseri viventi, in 8 milioni e 400 mila forme diverse. Nella Bhagavad Gita 2.24 leggiamo che gli esseri viventi sono Sarva Gata, cioè possono andare in qualsiasi luogo, il che indica che ci sono esseri viventi dappertutto. Esistono sulla terra, nell'acqua, nell'aria, nel fuoco, nell'etere. Gli esseri viventi quindi sono presenti in tutti gli elementi materiali. Poiché l'intero universo materiale è composto di 5 elementi materiali, terra, acqua, fuoco e aria ed etere, perché gli esseri dovrebbero stare su un solo pianeta e non su altri? Una teoria così sciocca non può mai essere accettata da coloro che studiano i Veda. Le scritture vediche ci insegnano che gli esseri viventi sono presenti su ogni pianeta, indipendentemente dal fatto che esso sia composto di terra, di acqua, di fuoco o di etere. Questi esseri viventi potranno non avere forme uguali a quelle che si trovano sul pianeta Terra, ma possono avere forme uguali differenti, composte di elementi differenti. Anche su questo pianeta possiamo vedere che le forme degli animali terrestri sono differenti da quelle degli animali acquatici. Secondo le circostanze cambiano le condizioni di vita, ma senza dubbio in ogni luogo vi sono esseri viventi. Perché dovremmo negare l'esistenza di esseri viventi su questo o su quel pianeta? Quelli che sostengono di essere andati sulla Luna non ci sono andati affatto, oppure la loro vista imperfetta non ha permesso loro di percepire la particolare specie di esseri che vivono là. Gli esseri viventi sono detti Ananta, illimitati, tuttavia sono considerati appartenere al numero di specie di vita che ammonta a 8 milioni e 400 mila. come afferma il Vishnu Purana, Jalaja Nava Lakshani Stavara Lakshavismati Krimayo Rudra Sankhyaka Pashinam Desa Lakshmanam Trisma Lakshani Pasava Chatur Lakshani Manusa. Esistono 900.000 specie che vivono nell'acqua e 200.000 di esseri immobili, stavara, come alberi e piante. Inoltre vi sono 1.100.000 specie di insetti e rettili e 1.000.000 di specie d'uccelli. Per quanto riguarda i mammiferi, le specie viventi sono 3 milioni e le specie umane 400.000. Alcune specie possono esistere su un pianeta e non su un altro, ma in ogni caso tutti i pianeti dell'universo ci sono esseri viventi, perfino sul Sole. Questa è la conclusione delle scritture vediche.
Astronomia Vedica, una ricerca a cura della redazione di RKC sulla letteratura vedica e sulle spiegazioni di Bhaktivedanta Swami Prabhupada.